Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party, il cinema alla radio. Siccome il 16 maggio 1915 nasceva il grande Mario Monicelli, il miglior regista di commedia all'italiana, l'uomo che ha descritto con i suoi film e ha fatto rivivere in maniera molto critica passaggi fondamentali della storia nazionale, proprio per questo motivo quest'oggi noi festeggiamo il nostro amico Mario Monicelli, amico perché è stato anche conduttore di Hollywood Party, con un suo film del 1973, un film poco conosciuto anche se è stato in concorso al Festival di Cannes di quell'anno. Si intitola Vogliamo i colonnelli ed è un film scritto da lui insieme alla solita coppia Age Scarpelli, con la quale condivideva molte avventure, che è interpretato da un nugolo di caratteristi molto bravi, ma soprattutto da un Ugo Tognazzi veramente in forma. È un film che ha bisogno di qualche precisazione che io, Steve Della Casa, che conduco questa puntata, vi darò molto volentieri. Intanto il titolo, Vogliamo i colonnelli, era una chiara allusione a una corrente, diciamo, politica che c'era in Italia in quegli anni, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Come sapete, a fine anni 60 in Grecia c'era stato un colpo di Stato, appunto gestito da un gruppo di colonnelli, e questo modello in un paese così vicino era stato preso dalla destra estrema come una possibilità anche per l'Italia. All'epoca sembrava dalla stampa ufficiale, dei telegiornali, che tutto questo fosse una semplice follia. In realtà poi le vicende storiche e anche quelle giudiziarie hanno dimostrato che tentativi di colpo di Stato ce n'erano stati davvero. Quindi questo film parla di un tentato colpo di Stato in Italia. Vedremo poi via via come questo colpo di Stato si articola in maniera molto realistica. Adesso però incominciamo con la narrazione, appunto, di Vogliamo i colonnelli. Sono passati i titoli di testa e un telegiornale annuncia che è avvenuto a Milano, proprio a Milano, la stessa città di Piazza Fontana, un grave attentato.
La cosiddetta congiura dei colonnelli di giugno prende storicamente le mosse nel giorno in cui si festeggia la proclamazione della Repubblica. Ma non è a Roma che si manifesta il primo evento. L'attentato, che danneggia gravemente un simbolo della fede e uno dei monumenti più antichi e venerati della cristianità, provoca l'indignazione generale. L'Italia è percorsa da un'ondata di esecrazione e di sbigottimento.
Ma ecco che ci colleghiamo appunto con Milano. Pronto, Martano, mi senti?
Sì, qui è Martano che vi parla da Milano. Tra poco vedrete le immagini dei danni provocati dall'ordigno fatto esplodere dagli ignoti attentatori.
Hai detto ignoti attentatori, Martano? Ma il bersaglio stesso non lascia intuire una qualcerta matrice?
Sì. Malgrado il riserbo degli inquirenti, da alcune valutazioni, si sarebbe portati a credere che si tratti di un attentato commesso
gruppi
da
dell'estrema sinistra extraparlamentare. Certo, grazie Martano, grazie.
L'attentato alla Madonnina di Milano è un attentato simbolico che non ha fatto vittime. L'aveva fatta invece una bomba che era esplosa 4 anni prima, il 12 dicembre, nella sede della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana, alla quale questo attentato è una chiara allusione, sia per quanto riguarda il suo simbolismo, sia per quanto riguarda l'attribuzione, che fu subito data apoliticamente agli estremisti di sinistra, in particolare agli anarchici, mentre invece l'inchiesta giudiziaria ha provato che furono i fascisti appoggiati dai corpi dello Stato. Ma su questo argomento, sul colpo di Stato, sul tentato colpo di Stato in Italia, sui vari colpi di Stato che ci sono stati, in particolare quello del comandante Junio Valerio Borghese, aveva le idee molto chiare Mario Monicelli stesso, regista del film, che, intervistato da Tatti Sanguinetti, ha rilasciato questa dichiarazione.
In realtà la storia che si racconta non è stata inventata proprio completamente da noi, è stata certo tutto aggiustato, ma la faccenda del golpe tentato in quella maniera ridicola e farsesca era veramente avvenuta. Sotto c'era quel generale Di Lorenzo, quello col monocolo, in quel tempo lì, che aveva tentato insieme alla decima Mas, Borghese, così, di fare un colpetto, e avevano smosso anche quell'affare, per esempio, che si vede della forestale, che lui aveva mobilitato quelli della forestale, non si sa perché, che in motocicletta erano arrivati fino a Roma. Questo era raccontato sugli hebdomadari dell'epoca, che un pochino li aprivano in giro, era un pochino, aveva, insomma, li aprivano sul serio. E noi l'abbiamo preso in giro naturalmente proprio come una farsa. Però non è inventato tutto, molto i campi di addestramento. Poi era il momento in cui veramente c'erano i colonnelli in Grecia, che avevano fatto un colpo di Stato in Grecia, e quindi c'era qui questo desiderio di imitare, di fare un colpo di Stato come quello dei colonnelli, secondo i nostri militari, reduci da quelle guerre d'Abissinia, quindi di vecchi ormai ottantenni, ormai putrefatti, voglio dire, quasi tutti. E allora abbiamo messo insieme tutta questa cosa, aiutati da Fusco e da tutti gli altri amici che non erano attori, che abbiamo chiamato salvo Tognazzi, nessuno era attore.
Proprio come era avvenuto storicamente, ogni volta che c'era un attentato in Italia, in Parlamento si apriva una inutile ma virulenta discussione, nella quale ciascuno accusava un altro, ma si ha l'impressione, anche suffragata dalle inchieste, che quasi tutti fossero all'oscuro di quanto stava realmente accadendo. Quasi tutti, non tutti, però la maggior parte di coloro che si agitavano in aula forse ne erano estranei. In Parlamento c'è un dibattito molto duro e c'è anche un deputato della grande destra che è particolarmente scaldato. La grande destra allude con ogni evidenza alla destra nazionale che era stata fondata proprio in quell'anno da Giorgio Almirante, unendo il Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista da lui fondato nel dopoguerra, con quel che avanzava del partito monarchico che nelle elezioni del 72 era scomparso. Dentro c'era di tutto, c'erano monarchici, anche qualche liberale, ma c'era un forte gruppo di provenienza missile fascista, proprio come l'intemerato Ugo Tognazzi, con un forte accento toscano che allude forse al deputato Sandro Saccucci, ex paracadutista molto sanguigno, abbastanza frequente incontrarlo nelle cronache dell'epoca. In ogni caso, la discussione in Parlamento, come vi dicevo, è molto virulenta e dà una svolta al film.
Solo chi si rifà un'ideologia che nega i valori della religione, della patria e della famiglia può commettere un atto così nefando.
È un attentato provocatorio.
Bene.
Per sollevare l'opinione pubblica contro i partiti della sinistra. Assassini!
Onorevoli colleghi. Onorevole Limasi, concluda il suo intervento, la prego.
Tutto sarà messo in opera affinché i criminali vengano assicurati alla giustizia. Tuttavia la violenza non è soltanto quella dei misfatti episodici. Vi sono violenze più estese, forse più rilevanti. Quelle nelle strade, nelle scuole e nelle fabbriche.
No, non è vero! Siete
delinquenti! Violenze di segno opposto, di destra e di sinistra, che minano la tranquillità e l'operosità del nostro paese, sfibrando la nostra economia e riducendo a profitto zero l'industria.
Ah sì, eh? Lo chieda alle banche svizzere se gli industriali italiani non hanno profitto. 6.000 miliardi hanno portato in Svizzera.
Onorevoli colleghi, cortesia.
Onorevole Tritoni, lasci immediatamente l'aula.
Va bene, me ne vo.
Prego il questore di far eseguire le disposizioni della Presidenza.
Buona.
Onorevole Giuseppe Tritoni, detto Beppe, eletto nella circoscrizione di Livorno, Pisa, Quercianella. Professore di ginnastica all'Accademia della Farnesina nel 1939 e ufficiale dei bersaglieri durante la guerra, dal 50 è responsabile per il suo partito della Commissione per la Scuola e infine oratore di punta del suo gruppo parlamentare.
Ah, meno male.
Ma si può sapere che ti è saltato in mente?
E che sarà mai? Fin de onzio la mia fatta vera. L'ho fatto alla bocca.
Non parliamo di quello, si tratta della bomba sulla Madonnina.
Stramaledetti rossi. È inutile, il paese un ne vuole più. Qui se un ci si muove la sverta.
Nell'attentato è rimasto ferito un certo Rambaldo Spirò.
No.
Asportazione del braccio destro, quello con cui ha maneggiato la bomba.
Maledetto oglione.
A rischio di sputtanarci tutti.
E come vi dicevo, Vogliamo i colonnelli, film di Mario Monicelli che vi stiamo commentando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio su Radio 3, è un film molto realistico. Infatti, uscito dal Parlamento, il furibondo deputato che dà Tritoni, che dava tutta la colpa alla sinistra per l'attentato, si reca in una casa dove incontra tra gli altri anche l'attentatore. È evidente in questo caso, come spesso è avvenuto in quegli anni, che si ipotizza che i fascisti, soprattutto i gruppi di estrema destra, fossero manovrati completamente dai servizi segreti per cercare di creare una tensione per giustificare una svolta repressiva. Anche se il film ha una decisa impostazione da commedia, come si vede anche dal dialogo che segue, il sottinteso della trama è proprio quello.
200 volte mischero! Anche l'altro braccio ti spezzerei, pezzaccio di mota! Ciccio, ma com'è successo? Camarada Tritoni, voi siete troppo severi. E in fil di conti, il camarada Schiroso è fottuto un braccio. Nell'embimento del suo dovere. Trattasi di fedele eroica cricarie. Ma come è successo? È difettosità del macchinegno esplosivo. Oramai questi greci arronzano. Lavorano in serie.
Guardalo, bellino.
Fortunatamente che il braccio lo recuperassimo a volo. Altrimenti la sua presenza ci avesse inguaiati. Datosi al polso, portava un braccialetto con tanto di nome e cognome. Questa incredibile testa di cazzo.
A rischio di sputtanacci tutti quanti siamo.
Onorevole camerata Tritoni, malcurato dal presente camerata Chianturco Nerino, proprietario di questa albicocca, medico veterinario di animali.
Che dice?
Soffro moltissimo e mi domando a me stesso. A. Se avverrò ugualmente la cifra battuvita. B.
Se uno avrai un quattrino, vieni via.
Camarato, voi ve la pigliassimo con noi? Ma intanto il giornale e televisione se la sono pigliato coi rossi. E che proprietamento quello che volevassimo.
Sì, ma il Mazzante se l'è preso a me.
Ma no, e voi come l'avete rintorciato?
Mazzante, ti ho detto. Si vede che tu gli italiani non li conosci. Bisogna approfittare ora della vigliaccheria e della scontentezza di tutti quei pecoroni che hanno paura soltanto che i rossi li portino via tutto quello che hanno. Anche quelli che non hanno nulla. Sono bollore Mazzante, guai a lasciarli scocere.
Dialogo storico, e lui è?
Sono anni che lavoriamo per darci la fisionomia di chi vuole l'ordine nella libertà e la libertà nell'ordine. Questa è la linea del partito e con essa contiamo di aumentare i nostri voti. Al potere ci arriveremo, vedrai.
Sì, con la vasellina.
Con la vasellina.
Così ce lo rivocheranno nelle chiappe un'altra volta.
Potentissimo, potentissimo.
E poi? E poi? E poi l'ho detto. Io della linea del partito me ne frego. È arrivato il momento di entrare in azione un pugno d'uomini decisi e tutti ci verranno dietro. Chi per fede, chi per interesse, chi per paura. E questa è la mia linea. E stappatevi gli orecchi, la voglio seguire fino in fondo.
La svolta che il deputato Tritoni vuole imprimere alla vicenda del film è ormai evidente. Vuole un colpo di Stato, proprio come quello dei colonnelli greci o come quelli che negli anni precedenti c'erano stati in Brasile, in Argentina e in altri paesi sudamericani. Come vi dicevo, era una tendenza molto forte all'epoca e in Italia si innestava con un patrimonio di forze legate al neofascismo che non si era mai disperso anche dopo la fine della Repubblica di Salò e che, come vi dicevo, era stato fondamentale nel costruire un partito, il Movimento Sociale Italiano. Proprio la riunione che il deputato Tritoni, interpretato da un Ugo Tognazzi che, vi ripeto, parla un toscano molto divertente e molto stereotipato, proprio questa riunione fa capire quali erano le forze che facevano riferimento al colpo di Stato. Ferruccio Parri, proprio in quel pochi anni prima, aveva denunciato in Parlamento una schedatura di molti elementi della sinistra e anche un colpo di Stato tentato nel 64 dal generale Di Lorenzo, che era un generale appunto monarchico, proprio come è ovviamente monarchico il generale piemontese Ribaud, che è molto preoccupato più che del colpo di Stato in sé di quanto costa la bracciola al ristorante. Ed è interpretato da un caratterista, Antonino Fara di Bruno, che era specializzato nei ruoli di vecchio e tradizionale piemontese in molte commedie all'italiana. Attorno a lui ci sono molti altri caratteristi, c'è Camillo Milli, c'è Max Turilli, tante persone che si vedono abitualmente nei film e che interpretano i vari ruoli di coloro che l'onorevole Tritoni mette insieme per cercare di organizzare questo colpo di Stato.
Uomo d'azione, Giuseppe Tritoni, ormai in rotta col suo partito, da quel momento si dedica completamente alla preparazione del progetto di cui ha in testa già da tempo un abbozzo.
Tritoni! Matricola 12F/25.
Sempre all'ordine!
Bravo! Ti trovo proprio bene. Come ai bei tempi.
Si vede, non l'hai dimenticati.
Dimenticati? Caro Tritoni, allora eravamo tigri ruggenti, rispettati e temuti in ogni parte del mondo. Ma adesso, guarda qua, Ulisse, svelto. Da quando con la norma 121 ci hanno tolto gli attendenti, mi tocca di far la spesa come una donnetta.
A che punto siamo?
Caro Critoni, abbiamo toccato il fondo. Sei mica d'accordo?
Oh, sono venuto per questo. Gli dovresti presentare al generale Bassilega.
E là, al Bassilega? E perché vuoi vederlo? È nei pasticci dal 7968.
Lo so. Accusato d'aver convinto un gruppo di omandanti di reparto a partecipare al mancato colpo di stato del De Vincenzo.
Bravo. Ma come che sai?
L'Ulile
è roba coperta dal TS. Top secret.
Appunto. So solo che c'è una lista. Non conosco i nomi che ci stanno.
Ulisse, ce li dai due vermuttini? Vota comunista.
Oh, perché un lo butti dalle scale?
Le mio cognato. Mia moglie insegna le medie. Io sono solo in casa e lui mi dà un aiuto.
E te buttalo dalle scale.
Beh, fu un gran brutto colpo per il generale. Messo a riposo col minimo della pensione. Telefono sotto controllo. Inchiesta parlamentare. Pensa che anche a me, sai, perché fui suoi aiutante nel 64, mi pedonava.
Oh, yeah.
Anche quando andavo al mercatino.
Venduti alla democrazia, ma pagheranno.
La vendetta? Da un piatto freid? Oh, bravo Ulisse. Però mi hai mica ancora dato una risposta. È per quella lista che vuoi vederlo, generale Bassilega.
Un altro tentativo di coinvolgere un vecchio arnese della reazione è quello che l'onorevole Tritoni, Vogliamo i colonnelli, fin di cui vi stiamo parlando, compie subito dopo. Va in una casa dove c'è anche lì un vecchio arnese della reazione. Questo vecchio arnese ha però una figlia che all'onorevole Tritoni piace molto e alla quale piace molto l'onorevole Tritoni. Paradossalmente la figlia è interpretata da Carla Tatò, attrice femminista che ha lavorato molto con Ronconi e in qualche altro film. Non era tanto presente al cinema quanto soprattutto forte di una carriera teatrale che le permette di interpretare in maniera veramente notevole e ironica questo ruolo di suffragetta nera.
Noi ci conosciamo, onorevole.
Certamente. L'anno scorso, per l'anniversario dell'oro alla patria, giornata radiosa.
Scusaci, cara, noi andiamo nello studio. Venga, onorevole.
Non fategli l'applauso, per l'amor del cielo, perché l'applauso dobbiamo farlo alle ragazze che formano oggi la nostra giuria. Eccole qua. Vorrei presentarle. Qual è il tuo nome?
Vanelli Laura.
Laura Vanelli.
Marina Pasetti.
Marina Pasetti e?
Gloria Checcarelli.
Gloria Checcarelli. Ragazzi, a questo punto abbiamo presentato tutto.
Scusi, il telefono.
Posso dirvi che prego, le squadre che si metteranno appartengono a due scuole. Una di Milano e precisamente la scuola.
Scusi,
di San della scuola media Maria Consolatrice, e poi c'è una scuola di Gesù.
Pronto, Ciccio? Domattina si parte all'alba per Grosseto. Parla italiano, non si capisce una sega. Sì, ci si va con lo Spider. Sì, domani sera. Devo essere di rientro a Roma. Sta zitto, mischero! Non fa domande. E se c'è qualcuno in ascolto, sappia che mentre lui fa il lavoro di spia al servizio di un branco di rinnegati, la sua moglie si fa trombare da tutta Roma.
Onorevole, ma cosa fa?
Bella mi topa, ti trombo tutta, sì, ti trombo.
Vieni qua. Ma cosa fai? Impazzito?
Zitta, ma, impazzito,
ma
no, sì.
Ma fermi. Onorevole, ma c'è mio padre, non è possibile.
Ma...
sì!
Il vecchio Bassilega per nulla sopporta il fatto che la figlia abbia una relazione con l'onorevole Tritoni, tant'è vero che gli prende un infarto. I suoi funerali saranno, come spesso avveniva all'epoca, un'occasione per una vera e propria adunata di forze della reazione e anche di notabili che possono essere coinvolti dall'onorevole Tritoni per il colpo di stato del quale vi parla il film Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli.
Il vecchio generale riceve esequie degne del suo passato, se non proprio del suo presente. Sono presenti il decano generale Pariglia, l'ammiraglio Fontina, il generale Bosisio, una nutrita rappresentanza dello Stato Maggiore e una flotta di colonnelli, fra i quali il Ribaud. Ci sono gli onorevoli Mazzante, Simonacchio, Carotone, il sottosegretario alla difesa Botolo e gli industriali Irnerio Steiner, Aleppi, Pacenza, Schianta, Socamillo, Masticoni, Arranfa, Arronca e Scippa, detti i Tiburtini, dalla via dove sorgono i loro opifici. Il colonnello Furas è il primo nome della lista redatta nel 68 dal Basilega. Militare di eccezionale temperamento, nel 1942 il Furas, unico sardo, frequentò i corsi della Hitlerjugend Militarischen Academia di Wittenburg. Dove ebbe anche a cimentarsi in uno di quei famigerati duelli chiamati Scheidenbanks, nel quale rimase per sempre e orgogliosamente deturpato.
Allora ci stai, sì o no?
Sì, 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 sì!
Et benedictio Dei omnipotenti, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Onorevole, in una pausa dei vostri impegni che so di grande momento, verrete a trovare questa povera donna sola in una grande casa, percorsa da ricordi infami e stupendi. Badate, un vostro sì mi sconvolgerebbe e un vostro no mi manderebbe in pezzi.
Insomma, che devo dire?
Nulla. Ciò che ci lega e ciò che più amo è il silenzio.
Oh, sì, ma trovo che anche la libera uscita le è un bel segnale.
Nei disegni di un destino crudele stava scritto che ci trovassimo qui, gli occhi troppo fieri perché si bagnino di lacrime, ma il cuore non di pietra perché non si spezzi.
Secondo della lista, Laguzzo, durante l'ultimo conflitto, teorizzò un diverso avvolgimento delle fasce gambiere. L'uso del pantalone lungo, introdotto dagli alleati, vanificò i suoi studi, che tuttavia gli guadagnarono l'alto apprezzamento del Ministero della Guerra.
Si addice a chi è caro agli dei.
Ah, lo Stato Maggiore, tutti venduti alla democrazia, prudenza!
Di tante battaglie e di tante vittorie, l'onore di gettare un pugno di quella terra che tanto hai amato. Terra d'Italia, matrice di eroi. Oddio, mamma!
Il Turzilli, terzo della lista, ex maresciallo dei lancieri di Salò, nel 41 fu allievo dell'alta scuola di equitazione lipizzana di Vienna. La sua passione per l'ippica è tale che chiama i suoi figli col nome di due famosi aurighi, Diomede e Fetonte.
È dal 68 che le sorbe sono mature. Bisogna operare d'urgenza su questo corpo malato che si chiama Italia. E il nostro bisturi sarà la mannaia. Allora ci state, colonnello, o non ci state? Su, parlate, rispondete. Ci siete o non ci siete nella lista? O tergiversate, volete parlare?
E fatemi parlare, non me ne fiato, non me ne. Un vostro genno, io e i miei guardaboschi siamo al vostro fianco, 200 uomini pronti a tutto usare. La svorticamo su sopra, sta patria nostra.
Lo sapevo che saresti stato dei nostri, camerata. La si rivolta sì da cima a fondo. E anche da fondo a cima quest'Italia. L'unica cosa che vi si lascia è la forma dello stivale.
Mario Monicelli, regista di Vogliamo i colonnelli, finché vi stiamo raccontando qui a Radio 3 per Hollywood Party, cinema alla radio, aveva scelto Ugo Tognazzi per interpretare questo ruolo di toscano golpista e i motivi per cui l'ha fatto sono molto chiari e molto evidenti. I due avranno collaborazione anche per altri film, ma con questo inizia quella che potremmo anche definire un'amicizia.
I rapporti con Tognazzi erano molto cordiali, molto simpatici. Lui era poi una persona generosissima, eravamo sempre insieme, anche quando non si lavorava, o fuori anche quando lavorava con altri film. Invitava a casa sua molti, quasi tutti gli amici, eccetera, perché si piccava di essere un grande cuoco e quindi si offendeva molto se poi dopo non si dava il dovuto riguardo alla sua qualità di cuoco, che non gli davamo mai però. E quindi lo frequentavamo molto e lui sì, durante il film poi non era d'accordo tanto sul fatto di farlo così farsesco, voleva dargli una punta un pochino più di verità, ma noi sia Asia Scarpelli quando lo scrivemmo sia nel girarlo invece avevamo molto restato sul pedale del farsesco proprio perché era una cosa assurda. Oltretutto poi quello che si vede nel film in gran parte erano cose che noi avevamo desunto dai giornali e dalle riviste dell'epoca e quindi volevamo fare l'imitazione un po' di questi quattro cialtroni, di italiani. Sì, lui era in disaccordo su questo, però non eravamo assolutamente, lui faceva quello che sapeva, che doveva fare, sia lui che gli altri.
L'organizzazione di un colpo di Stato all'epoca, anche questo è provato da fatti giudiziari, prevedeva campi paramilitari clandestini che si svolgevano in località sperdute o delle Alpi o degli Appennini. Ce ne fu uno che si concluse anche tragicamente a Pian del Rascino con l'intervento dei carabinieri e qualche morto. In questo caso invece non ci sono morti, c'è un gruppo di ragazzotti variamente addobbati con svastiche e gagliardetti che si esercita con armi da fuoco, e c'è il sempre più entusiasta Tritoni che si rivolge a loro, ma prima di prendere la parola fa sentire il suo nome tutelare di riferimento, una voce che immagino riconoscerete subito.
La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa la trasvola ed accende i cuori dalle Alpi allo Chianigiano. Vincere!
Vincere! Vincere!
Avete ascoltato una voce ben più degna della mia? Ciò che la patria s'aspetta da voi altri. Tra poco, camerati, vi verranno affidate le briglie del paese. E Dio briglie, perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta. Ordine, obbedienza, disciplina. Basta con l'antistorica uguaglianza. Ma che vuol dire? Ma perché un ingegnere deve essere uguale a un muratore? Madonna d'un Dio! Soltanto i coglioni sono uguali l'uno all'altro.
Bravo!
Perché se questa è la democrazia, sapete che vi dico? Moschettieri, imbracciate il fucile! Artiglieri, innescate la miccia! Genieri, fuori i lamponi e sabotate le linee! Caimani, pugnale fra i denti! E distruggiamola questa democrazia! Schiacciamolo, questo vostro infame! Evviva l'obbedienza! Evviva il comando!
Ammarato, hai parlato meglio di Benedetto in croce!
La visita dell'onorevole Tritoni al campo d'addestramento paramilitare dei neofascisti, diciamo, non si conclude troppo bene. Scoprirà ad esempio che il figlio non ha le stesse ambizioni e velleità militaresche del padre, preferisce suonare la chitarra, chitarra che gli verrà regolarmente rotta in testa e che avrà uno strascico anche nelle proposte di legge che verranno approntate per il nuovo governo golpista. A proposito di governo golpista, non è trascurabile il fatto che all'epoca nella Chiesa Cattolica c'erano veramente due diverse componenti. C'erano i preti operai che lavoravano nelle periferie con la gente più disagiata, ma c'erano anche cardinali e prelati che flirtavano decisamente con l'estrema destra, e non solo in Italia. Se pensiamo alla Spagna cattolicissima del generale Franco, anche al colpo di Stato di Pinochet in Cile, sappiamo che la Chiesa in certi casi ha avuto un ruolo decisamente ambiguo. Ambiguo è anche il cappellano militare che Tritoni incontra a casa della sua amante.
Che piacere vedervi, onorevole. C'è qui con noi anche Monsignor Sartorello.
Era meglio se non c'era nessuno.
Monsignore, mi è stato di grande conforto in questi giorni. Monsignor Sartorello.
Cappellano militare, e forse più militare che cappellano, Monsignor Sartorello, dal 60 al 63, è stato attaché apostolico militare della Santa Sede a Washington.
Missione compiuta? So tutto, onorevole.
Tutto?
Tutto. E vi dico vis et animus. Hanno aderito tutti i nominativi della lista?
Tutti, meno quel figlio d'un cane del Cagliotti.
Il colonnello Cagliotti? Era così devoto al papà.
Sì, ma ora è generale. E questo avrebbe dovuto mettermi in guardia. Lui mi ha subito detto, duro:
ciò che lei mi sta chiedendo è contro il mio onore di soldato e contro la Repubblica, alla quale ho giurato fedeltà.
Sì, ma qualche anno fa lei la pensava all'inverso, caro generale. Ad ogni modo, il suo nome in questa lista c'è.
Qualche anno fa ero uno sciocco.
Perché adesso cos'è, un furbo? E così dicendo, ciao, lo colpisco con un bel ceffone. Ma aspetto da un momento all'altro i padrini. È il finanziamento dell'impresa che mi preoccupa, però.
Ah, sì? Ma pensavo che non mancasse l'appoggio di taluni industriali. Sono diventati tutti i socialisti.
Oh, per questo un ceperiolo. No, è che gli industriali i soldi li danno al partito e non hanno capito che non serve a nulla. Sarebbe più utile invece che li dessero a me, come dovrebbe fare quell'industriale, quell'irnerio che fabbrica televisori, Dio lo sdrucini. Mi scusi, monsignore.
L'ingegnere Irnerio Steiner, beh, io penso che in qualche modo lo si potrebbe convincere.
Ah, sì? Magari.
Bene, Vedremo ciò che si può fare, onorevole.
Un altro passaggio importante di Vogliamo i colonnelli, fin di Mario Monicelli che vi stiamo raccontando oggi, è una cena che si svolge in una casa della nobiltà nera. Anche in questo caso è storicamente provato che alcuni ambienti della nobiltà nera romana erano in deciso rapporto con gli ambienti dell'estrema destra. In questa cena, oltre ad alcune pennellate di vera commedia in battute che focalizzano il disprezzo che Monicelli, Agia e Scarpelli, che hanno scritto questo film, avevano per gli ambienti più reazionari, c'è anche un importante flashback. Ugo Tognazzi, l'onorevole Tritoni, fa un preciso riferimento a un altro fatto storicamente provato e ammesso anche dal defunto presidente della Repubblica Francesco Cossiga, cioè che ambienti della CIA avevano frequenti e continui legami con gli ambienti dell'estrema destra italiana.
Paesi storicamente a noi inferiori possiedono grosse dotazioni di missili terra-aria, aria-aria, aria-terra.
Perché, generale, noi missili non ne abbiamo?
Sì, missili terra-terra.
Ah, ecco.
No, dico terra-terra nel senso di terra-terra.
Ovviamente dobbiamo riconoscere che la criminalità è dovuta anche alla libertà di stampa e di informazione. La gente meno sa e meno pensa.
L'eguaglianza è accettabile e giusta. Solo fa individui uguali.
Ma ci deve essere anche la libertà che il ricco resti ricco e il povero povero.
Una repubblica presidenziale?
D'accordo, ma con il re.
Onorevole Tritoni, bene arrivato. Sempre bene atteso.
Spero soprattutto da lei.
Sempre pronto all'attacco, onorevole Tritoni. Comunque l'ingegnere l'aspetta in biblioteca fra 5 minuti, non prima. Venga, caro. Posso offrirle qualcosa, onorevole?
No, grazie, non ora, contessina, mi scusi.
Lassù in un ripostiglio polverone tra mille cose che non...
Beppe caro, ero qui sola sola che ascoltavo questa vecchia canzone, così carica di struggimento per un passato che non è più. Un passato di virili avventure in terre lontane.
Vecchio carbone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu, quante canzoni col tuo passo campato, e non scordo più.
Ma cosa hai fatto l'altra sera che sei scomparso?
Budello.
Budello? Ma che vuol dire budello?
Puttana.
Beppe, caro, ma perché?
Perché? Ora non fa finta di non saperlo. L'altra sera con quel pretaccio.
Misericordia, no. Ma cosa ti viene in testa? Un sacerdote.
Cosa mi viene in testa?
Aio, aio. Beppe, fai male?
Poco, la spina ti dovresti andare.
Aio.
Gliel'hai data, In pagamento dei servizi che mi hai reso.
Servizi? Ma quali servizi? Non so nulla, aio.
Ah, no, eh?
Aio, Beppe, no.
E allora chi era quel tipo che è venuto in palestra da me? Chi era,
Beppe, no.
Chi era?
Conosci Monsignor Santarello?
Sì, certo. Ok, sei prete anche te.
Vuoi convincere ingegnere Ernerio Steiner di dare denaro a te, sì?
Sei della CIA.
Troverai in tasca di tua giacca grande busta con dentro documenti molto interessanti per tue trattative con Ernerio Steiner.
C'era anche una parte della borghesia industriale che era favorevole al colpo di Stato. Non è mai stato provato un coinvolgimento della grande industria, ma non è stato neanche completamente provato il fatto che ne fosse estranea. Però c'erano sicuramente piccoli e medi industriali con discrete disponibilità economiche che hanno aiutato i gruppi di estrema destra. A questo allude il colloquio che l'onorevole Tritoni ha con l'industriale Steiner.
Mi dica, cosa posso fare per lei?
Darmi 500 milioni. L'ingegnere Ernerio Steiner è un industriale, intelligente e accorto. I suoi intimi lo hanno gratificato del titolo di cavaliere del lavoro altrui.
Le risponderò ciò che ho detto a un suo collega proprio stamane. Lei non ha fortuna. Se fosse venuto ieri sarebbe stato diverso.
Perché? Cosa è successo fra ieri e oggi?
Ho sognato Giovanni Roncalli.
Chi?
Papa Giovanni.
Giovanni 23.
Egli. Era lì, dentro uno dei miei 100.000 televisori a colori bloccati dall'opposizione. Mi guardava e mi diceva: Antonino, basta con la politica. Non ti devi schierare, non si deve fomentare.
Pax.
Sai, io sono molto credente.
Ah sì? E allora creda anche a me. Io ho sognato un bel tribunale, sul banco degli imputati c'era lei e il generale Alcide Bosisio. Ed ecco qua. In copia fotostatica, le prove che lei e il suddetto generale in combutta Avete venduto all'esercito italiano vecchie radiotrasmittenti residuati di guerra americani marca Vulcan. Ripeto, Vulcan. Facendoli passare per nuovi. E intascandovi 10 miliardi.
Ci potrebbero sentire.
O chi, se qui non c'è nessuno?
Io registro sempre i colloqui con i personaggi più importanti. Questo dei Vulcan è meglio cancellarlo.
La vicenda di Vogliamo i colonnelli prosegue con un altro funerale. Era anche questo un elemento paradossale dovuto all'età molto avanzata di alcuni appartenenti ai circoli razionari. Questo funerale però è un funerale che vede una svolta operativa nel tentativo di colpo di Stato.
La immatura scomparsa di Bosisio non influisce sull'incalzante programma degli eversori. Allo scopo di preparare la cittadinanza al nuovo corso, le squadre di Ciccio Introna e di Franz Cavicchia tempestano nottetempo la città di slogans suggeriti dal Tritone.
Forza, damosi, ragazzi! Forza, sbrigoni!
4 giorni dopo, i principali congiurati si riuniscono a porte e finestre chiuse, per misura prudenziale, in una solitaria villetta di proprietà della contessa La Matrice, sul litorale di Santa Severa, per una riunione che si può definire decisiva. Il colonnello Ribaud funge da segretario. E i suoi verbali si riveleranno più tardi un'importante testimonianza di quel convegno.
Nell'ambito di questa riunione, che come avete ascoltato si svolge a Santa Severa, nella parte nord del litorale laziale, dalle parti di Civitavecchia, c'è anche appunto l'idea di far venire un esponente della dittatura greca. Peccato che il suo discorso non sia perfettamente comprensibile dagli astanti.
Camerati, in questa riunione, che passerà alla storia come il convegno del 14 giugno, giorno in cui un manipolo di patrioti si organizzarono per rovesciare il regime della vergogna, regime che aveva abbassato l'Italia, già libera signora, fra libere genti, al rango di serva e stiava del comunismo internazionale, è per me un onore presentarvi il vice capo dei servizi segreti della giovane, ma già affermata Repubblica Ellenica, della quale ci porta il cameratesco augurio, il colonnello Andreas Automaticos.
Italì, essis che do Israel stetamona democratica crati pubrisco de si mesoglio. To andragati masas, te paraferi di l'Italia e stalasamas, che isto rolo di sto dittico politismon, che da migani sicuro a limani e da pliezza da dichisi magias. A sinecissime masi to lagona enomeni me critelus.
Che ha detto?
Boh, per me è greco. Ora questa,
Ringrazio a nome di tutti il colonnello Automatico per le parole sue piene di significato. Esattamente come l'antica civiltà nostra, greca e romana, siamo di ben nuovo assieme nella lotta.
La famosa lotta greco-romana, ne?
Con la certezza che se le sorti di sta nostra temeraria impresa dovesse andare per peggio, la generosa Repubblica Ellenica saprà offrirci asilo e conforto e appoggiare la nostra ritirata.
Ma quale ritirata? Chi pensa alla ritirata si sta già ritirando.
Indietreggia, uccidetelo!
Grazie all'apporto disinteressato dell'industriale Irnerio, uomo con la U maiuscola, di italianissimo sentire, possiamo contare su una certa larghezza di mezzi e quindi passare al piano operativo. C'è qualcuno che chieda la parola?
Io.
Il colonnello Turzilli.
Volevo dire che qui è assolutamente necessario aprire le finestre, altrimenti, prudenza a parte, ci schiattiamo a caldo e dalla puzza.
Mi associo.
Io pure.
Verbalizzate dal vecchio colonnello piemontese Ribaud, la riunione si svolge come se fosse una gita scolastica, e questo da un lato per il tono di commedia che Monicelli vuole imprimere a questa vicenda, peraltro molto seria, dall'altro perché i verbali dell'inchiesta giudiziaria sul tentato colpo di Stato di Junio Valerio Borghese, cui questo film allude, raccontavano che un po' di clima goliardico c'era. È molto goliardica, ad esempio, la scelta del nome del piano.
Camerati, siamo o non siamo neri? Dobbiamo essere astuti e volpini. Propongo quindi Volpe Nera.
Molto bene, giusto!
Buona idea!
Bravo!
Proposta Volpe Nera approvata. Onorevole Tritoni suggerisce trattare nuovo assetto politico della nazione dopo conquista potere con proposte di punti programmatici.
Ripristino della pena di morte,
abolizione della libera prostituzione e riapertura dei casini con la licenza dello Stato,
controllo sulla vendita delle chitarre, a verbale, sa da forgiare una gioventù nuova con ripristini degli antichi valori familiari, slogan per gli studenti, parlate solo quando siete interrogati,
rieducazione coatta per omosessuali,
prolungamento della ferma militare che tempra, ritempra e rende uomini,
ordine e disciplina nella burocrazia, nel cinema, nell'arte
e nei prezzi dei ristoranti. Sono salite alle stelle. L'altra sera io con mia moglie, senza primo, due lombatine.
Va bene, provvederemo anche alle lombatine. Ma adesso fuori il nome di colui il quale, come capo della giunta, ossia del governo militare, che prenderà il potere, dovrà lanciare un proclama al paese e alla maggioranza. Silenziosa sì, ma non sorda al richiamo della patria. Proclama che annunci una volta per sempre la decadenza del regime parlamentare e la soppressione definitiva dei partiti antinazionali.
Al muro!
Bene, sindacati!
Al muro, al muro!
Il capo della giunta militare dovrebbe essere un uomo in grado di procurare consensi anche dall'estero, specie dall'America.
Ce l'ho io, Federico Fellini.
No, il Fellini ha parlato sempre male da Roma. Tuo figlio è sta gran mignotta.
Roma caput mundi.
Ho un'idea semplicemente geniale. Perché non il maresciallo Eliseo Tallone?
Ma è vivo? Mi par bene sia nato il 25-487.
Ho avuto l'onore di vederlo a Montecatini nell'ottobre scorso. Beve quattro bicchieri senza battere ciglio, una roccia. Lucido, vigile. A mio avviso, l'uomo giusto.
Allora te, Aguzzo, prendi contatto con il maresciallo e fissa un appuntamento.
Per il maresciallo Tallone, ip, ip, ip. Urra!
Come spesso succedeva all'epoca, le riunioni dei gruppi estremisti, soprattutto degli gruppi estremisti di estrema destra, erano piene di infiltrati, spesso controllate dai servizi segreti, che usavano anche coloro che erano a modo loro in buona fede per sviluppare strategie di tensione. E a questo che fa allusione l'improvvisa svolta nella vicenda di Vogliamo i Colonnelli, quando Ugo Tognazzi si rende conto che fuori qualcuno li ha fotografati, loro che partecipano a questa riunione iper segreta e super clandestina, e poi se ne è scappato via. Il giornalista che casualmente ha fatto questo scoop si rende conto del materiale che ha per le mani e si reca da un deputato della sinistra, che però si mostra molto scettico su quanto ha appena appreso.
Gigi, stanno preparando un colpo di Stato.
Armandi, ma che altro hai inventato?
Inventato? E allora ascoltami. Giusto ieri mattina mi ero recato sulla spiaggia di Santa Severa in compagnia di una personcina di cui, per ovvi motivi, non ti faccio il nome, alla quale ero intento a fare, con distacco del tutto professionale, delle foto per un periodico di scienze, arti e lettere.
Stenditi languidamente.
Siamo sempre all'ascolto di Vogliamo i Colonnelli, qui su Radio 3, il film di Mario Monicelli del 1973 che vi stiamo commentando.
Acquattatomi fra le tamerici salmastre ed arse, vidi sopraggiungere in quella misteriosa villetta un'altra serie di protervi personaggi, tra i quali primeggiava fra tutti l'onorevole Tritoni, poi il colonnello Furas, il capitano di corvetta Teofilo Branzino, il colonnello Barbacane, il colonnello Aguzzo ed altri di cui non mi sfugge il nome. Gigi, tutto qua, documentato, tutto fotografato, tutto qui.
Vabbè, rivedo la mia posizione. Armando Caffè, se ammetti che tutto questo papocchio di nomi e di tamerici salmastre te lo sei inventato, invece di 10.000 lire te ne do 20. Ma basta che sparisci, eh? Rina, la giacca.
5 milioni. Dirai alla direzione del partito che io gli vendo tutto il package per 5 milioni, sull'unghia. Io potrei vendere tutto all'espresso, però preferisco che sia il partito a trarne un giusto vantaggio politico. Gigi, guardami, guardami nel profondo degli occhi. Io a voi darei tutto gratis. Ma proprio non posso, Gigi. Sono braccato da una turba di strozzini.
Scusa, Armando, io c'ho anche la febbre. Ma poi come si fa a credere a uno come te? Se lì c'hai le prove di quello che dici, me le lasci.
E poi mi manda a fare in culo.
No, no, io ti ci mando subito e poi ti ho già detto di non dire parolacce.
Tu non ti fidi di me e io mi dovrei fidare di te.
Abbiamo appena ascoltato l'indifferenza del deputato di sinistra rispetto alle rivelazioni portategli da un giornalista. Lo stesso giornalista però verrà intimidito sotto casa, diciamo più che intimidito, riempito di botte, e quindi a questo punto il deputato stesso cambia un po' opinione sul materiale che gli è stato portato.
Mentre Di Cori, appresa la notizia dell'aggressione al giornalista Caffè, si convince definitivamente dell'esistenza della congiura, una delegazione dei congiurati raggiunge la residenza del maresciallo Eliseo Tallone per sottoporgli il testo, redatto dal Tritoni, del proclama alla nazione, che conclude così.
Liberata dai tentacoli della cosiddetta democrazia, si erge, dolente e ferita, ma tuttavia ancor viva in peritura, la patria. Italiani di ieri, di oggi, di domani, a vostri posti. Stringiamoci compatti intorno al lacero, ma ancora glorioso triolore. Stiamo salpando verso nuovi esaltanti orizzonti.
Beppe, quelle parole qui han fatto a caponare sta vecchia pellaccia.
Mannaggia i mortacci della carriola del tuo nonno!
Avrete notato, come mi sono tenuto lontano dalla retorica.
Asciutto, asciutto, capo, io me ne sono venuto.
E i congiurati si recano nella casa del vecchio notabile che pensavano potesse essere un possibile capo dello Stato che governerà l'Italia dopo il colpo di Stato stesso. Si rendono anche conto che le sue condizioni fisiche e soprattutto mentali sono piuttosto compromesse.
Oh, chiedo scusa, sono Cristiana, la figlia del maresciallo.
Enchanté,
signora.
Nubile. Piacere, il bambo sarà pronto fra pochi minuti.
Signorina, ci scusi, ma quel signore...
Ah sì, Alfonsone. Il maresciallo Babbo aveva portato dall'Africa il suo fedele Buluk Bash Ambalu, il quale purtroppo è morto di freddo nel gennaio scorso. Per risparmiare un dolore a sua eccellenza, 86 anni, si pensi. Gli abbiamo nascosto il doloroso decesso e abbiamo sostituito Ambalu con Alfonsone, il quale fa il negro alla perfezione.
Spiccicato.
Sicché vorrebbe dire che su eccellenza non si è accorto della sostituzione.
Il maresciallo, animo tanto mai semplice, non pensa mai all'inganno.
Cristiana!
Sì? Un momento, prego. Intanto si mette la loro
arte. Cristiana!
Eccomi, eccomi, babbo. Vengo subito.
Cristiana! Questa non è pasta combattenti!
Via,
io aggiungo soltanto pasta combattenti!
Babbo. Ma via, guarda, ti
non
prego, non gridare,
no.
Non gridare, che ti
non la voglio, non mi piace!
Vole, babbo, adesso ti imbocco.
Oh, no, fatto combattenti!
Buono, guarda, che sono le farfalline!
Non mi piace!
Sbrodoli tutto,
fatto combattenti!
E quello sarebbe la roccia? Ma quello è una frana.
Chi poteva prevedere?
È un rimbambito! Rimbambito per rimbambito, teniamo separiglia.
Un crollo repentino!
Ma...
C'è grande agitazione tra i deputati che hanno appreso di questo tentativo di golpe e tutti loro si recano alle terme per parlare con un ministro, il ministro Limasi, che avrà poi, come vedremo, un ruolo importante nel proseguo della vicenda. Limasi è interpretato da Lino Puglisi, che è un personaggio piuttosto curioso perché in realtà ha interpretato due o tre film in tutta la sua carriera, ma era soprattutto un tenore notissimo, autore di tantissimi concerti in Italia e all'estero, e che probabilmente gli amici di Radio 3 Suite che ci seguono qui su Radio 3 conosceranno molto meglio di noi.
È sabato, Roma è mezza vuota. Di Cori riesce ad avvertire soltanto il sottosegretario agli interni Ferlingeri e il segretario del PSI Bertoni. I tre decidono di raggiungere subito il ministro degli interni, che si trova a passare i fanghi in una località a sud di Napoli.
È regola che socialisti e comunisti mai ti si accostino per darti buone notizie. E peggio ancora quando c'è un democristiano. Vi confesserò che di progetti di colpi di Stato siamo a conoscenza di più di uno. Ferlingeri, non perché mi sei compagno di partito, ma per obiettività, dico bugie. Ce ne sono in cottura ogni momento, ma guardate che mare. Davvero salta alla mente che siamo tali piccola cosa, noi e le nostre beghe, che se non ci facesse gigante la presunzione, saremmo solo briciole.
Scusa, finisci. Eri a conoscenza anche del progetto Tritoni e soci? Io sono sottosegretario al tuo ministero e non ne ho mai saputo niente.
Pardon, ma io lasciatemi dire, ho il sospetto che voi vogliate fare scalpore con la rivelazione di un presunto colpo di Stato cervellotico e buffonesco al fine di trarne cospicuo vantaggio politico. E francamente pretendere da un ministro che si faccia propagandista elettorale dell'opposizione mi pare cosa eccessiva e mi fa specie di te, Ferlingeri.
Se sono venuto fin qui è proprio per non lasciare l'iniziativa della denuncia del complotto solo ai partiti dell'opposizione. E stasera informerò personalmente il Presidente del Consiglio, appena rientrerà da Bruxelles.
Tu intanto prenderai subito quei provvedimenti che ti competono. O ci dai precise assicurazioni in proposito, o riveleremo anche alla Camera, nella seduta di lunedì, il tuo tentativo di minimizzare il complotto.
E in questo caso saranno il Paese e il Parlamento a tirare le somme.
Affermazioni demagogiche, accuse ingiuste che non merito. Ma, obto a collo, farò come volete. Datemi tempo fino a lunedì. E però, credetemi, tutta questa storia è solamente una buffonata.
Anche la marcia su Roma era una buffonata, ma riuscì. Grazie anche a quelli come te.
Il colpo di Stato di Vogliamo i Colonnelli sta per entrare in azione e ascoltate quali saranno i cosiddetti provvedimenti dei 100 giorni che i nuovi governanti preparano.
Il piano Volpenera, che scatterà all'ora X, esattamente fra un'ora e 55 minuti.
Un'ora e 54.
Grazie. Si articola in due fasi. Fase A, incursioni compiute da piccoli gruppi scelti dirette ai gangli vitali, Rai TV, aeroporti, linee di telecomunicazione. L'incursione numero uno sarà attuata col nome convenzionale di Falcone.
Io,
con un pugno di miei barracuda spiucazzoni, avute le coordinate dal centro clandestino di Grotta Celata, ci paracaduteremo in dermare, nei fracci di Fiumicino.
E approfittando del fattore sorpresa, in 14 minuti e 30 secondi vi impadronirete agevolmente dell'aeroporto Leonardo da Vinci e lancerete un razzo giallo per segnalare missione compiuta.
Colonnello, fa notare che razzo giallo vuol dire epidemia a bordo.
Allora, un bel razzo nero, così non lo vede nessuno.
Un traduca. Facciamo bianco e procediamo.
Per Falcone, tutto al bacio. Raggiungo il mio posto di battaglia. Gli offriremo un baffo.
Bravo!
Via!
Per Uma.
Al razzo bianco, la postazione Elettra provvederà coi suoi sabotatori, al comando del maestro Franz Cavicchia, già in loco, a staccare l'alta tensione della sottostazione numero 2 per consentire agli elettroguastatori di interrompere le telecomunicazioni ed isolare così la capitale. Tempo previsto? 1 minuto e 50 secondi.
Che ora abbiamo fatto?
Quasi l'ora della cena. Ma dato il momento, direi di contentarci di un panino.
Santa Eva, ho chiesto quanto tempo è passato dall'ora X. Dunque, esattamente 16 minuti e 20 secondi.
A quest'ora, proveniente da Grosseto, arriva Pegaso. Ossia il colonnello Furas, che con 30 uomini su mezzi celeri occuperà d'impeto la sede della TV, dalla quale il capo della giunta militare, generale Pariglia, lancerà il suo proclama alla nazione.
Elio, stretti qua, schievio.
Grazie.
Turzilli.
Certo. Un passo indietro. Esattamente da 10 minuti.
Allora, un passo avanti.
La colonna dei guardaboschi del colonnello Turzilli, col nome convenzionale di Ippogrifo, ha lasciato Vitorchiano per occupare, nel tempo previsto, lo stadio Flaminio.
Colonnello chiede specificamente azione Ippogrifo. Stadio Flaminio e Cedro Vitale.
Stadio Flaminio sarà il campo di raccolta dei prigionieri, i quali saranno catturati casa per casa dai nostri ragazzi paramilitari.
Al mio comando è travestito da carabiniere, la quale faremo arrestare come talista nera qui a Licata. Le personalità più pericolose, uomini politici, sindacalisti, ebrei, giornalistici, stranieri e ricchiuti.
Vai, vai, camerata.
L'ultima, più delicata fase, l'attacco dal mare. A te, Tricheco. Alle 23:45 esatte, tu e i tuoi maiali.
Manduma, con questo turpiloquio, c'è uno straniero.
Ribaude, io non ti reggo più, sai. Maiali, speciali, mezzi da sbarco.
Oh già.
Comunque si tratterà di gomoni, perché per i maiali c'è poco fondale a Castelporziano. Prenderemo terra col favore delle tenebre e, cogliendo di sorpresa la scorta, cattureremo il presidente della Repubblica.
Che ivi risiede nei mesi estivi.
Piglialo, vivo o morto.
Good luck.
Dovrebbe...
Abbiamo così conchiuso la fase A. La fase B prevede l'intervento del grosso dei reparti, la cui tattica è coordinata dal collega Falloppa e che a loro volta scatteranno al momento del proclama del generale alla TV, raggiungendo la capitale da ovest, sud, est e nord e occupando ministeri, caserme e ogni altro centro strategico.
Tempo totale delle due fasi A e B dall'ora X, 1 ora e 45 minuti.
Hip, 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 urra, urra!
Siamo sempre all'ascolto di Vogliamo i colonnelli, film di Mario Monicelli che vi stiamo raccontando qui a Radio 3 per il cinema alla radio. Il piano che a modo suo l'onorevole Tritoni, interpretato da Ugo Tognazzi, ha preparato in maniera scientifica, questo piano sta per entrare in azione. Come ascolteremo, il piano fallisce in maniera paradossale.
Il reparto Ippogrifo è giunto allo svincolo del Gran Raccordo Anulare, all'altezza dell'osteria del Frascataro. Il generale Pariglia ripassa ancora le ultime frasi del proclama, mentre si accinge a raggiungere i pressi degli studi televisivi in attesa di entrare in azione.
Intorno all'acero e glorioso tricolore italiani c'è un grande futuro nel nostro passato.
Ma no, Dio Papa, generale, c'è un grande passato nel nostro futuro.
Non è la stessa cosa.
No?
Sì.
C'è un disturbo sulla modulazione d'ampiezza, signor colonnello. Ma nelle vicinanze c'è forse una fabbrica oppure una centrale elettrica.
E allora X, porco cane, muoversi.
Meno 5, 4, 3, 2.
21 e 30.
Veramente, mancava un secondo.
E chi se ne frega? Chiama Grotta Celata, vai.
Signor sì. Lunghezza d'onda 415, chilocicli 122,4. Mi sentite, centrale?
415, chilocicli 122 e 4, passo.
Qui CO Volpenera, qualificatevi.
Qui Grotta Ferrata, io sono pronto, voi siete pronti?
Scusa Guzzo, dovrebbe essere Grotta Celata, non Grotta Ferrata.
Oh, dettagli, Ribau, tutto procede per il meglio, dettagli. Comunque Grotta Celata e non Ferrata, sveglia bello?
Sono le 21:31, dacci le coordinate, forza! Te le do, ma calma.
Te la do io la calma, una pedata nel culo ti do.
E come sei nervoso, e chi sarai, Fish? D3 in G3, ripeto, D3 in G3, passo e resto in attesa, dire ok.
Ok, D3 in G3.
In realtà le istruzioni che abbiamo appena ascoltato via radio non provengono dai golpisti ma da un radioamatore che sta giocando a scacchi e quindi fa a catena andare storto tutto. I paracadutisti invece di raggiungere il loro obiettivo finiscono in un pollaio. Viene lanciato un segnale che fa sì che il golpe vada avanti. Tutti hanno bisogno di parlare però con il responsabile, con Tritoni, ma siccome non hanno altri mezzi devono ricorrere a un telefono a gettoni in un bar dove una prostituta sta a sua volta telefonando e tiene occupato il prezioso apparecchio.
Comunque mamma, io prima dei 3 posso venire. Il lavoro è il lavoro, ce lo sai. Fammi parlare col pubblico prima che lo metti a letto. Gli ha fatta la peretta? Bello, bello di mamma sua. E no, te la devi da fa.
No, mi fa male.
Che poi nonna ti da lecca lecca.
E io, dice nonna.
Sì, io dico io. Su, però adesso cantami qua la canzone. Su a mamma. 44 gatti in fila per 3, col resto dei 2. Andavano, d'andavano.
Andavano a cavallo.
Servizio di stato.
Bravo, bello. Passami nonna. A mamma, mi raccomando la peretta.
Sì, speriamo bene.
Proveci. Mo te lascio perché qui c'è un servizio d'estate.
Di che?
Boh.
Colonnello, anche lei un cappuccino? O un altro cappuccino?
Pronto, Guzzo? Sono Furras.
Cosa cavolo fai nomi? Qui, Volpe Nera, voi, Pegaso. Usare parola d'ordine massima segretezza.
Siamo in un bar, impossibilità di usare contronomi. Anticipato oscurità causato danni gravissimi. Autista Baggi versa in condizioni disperate. Molti contusi. Mezzi inservibili. Sospendiamo operazione.
Ma che sei ubriaco? Appureremo immediatamente. Criminosa anticipazione buio, ma intanto bisogna procedere. Il generale Pariglia vi aspetta alla televisione. È indispensabile lanciare appello al paese, dal quale dipende tutto il resto. Eseguite immediatamente l'ordine e requisite altri automezzi, anche con la forza. La Sardegna ti guarda.
Nonostante tutte le difficoltà, il colpo di stato di Vogliamo i colonnelli, finché vi stiamo raccontando, prosegue. Peccato che i Marò finiscano a Castel Porziano e che coloro che dovevano fare irruzione dentro gli stabilimenti di Via Teulada, dai quali allora e anche oggi vanno in onda le principali trasmissioni della RAI, si sentano rispondere da un annoiato impiegato che le trasmissioni ormai sono finite e che non c'è più niente da fare.
Il generale Pariglia deve parlare al paese!
Ma i programmi sono terminati!
Dammi terminati! Riprendete subito le trasmissioni! Questo è un colpo di stato! Generale, ehi generale, voi siete pronti?
Vinciamoci i combatti attorno all'acero futuro.
Allora, come vogliono, ma tengano presente che ormai a quest'ora non c'è un televisore acceso in tutta Italia.
E quando riprendono le trasmissioni?
Domani mattina alle 11 con la Santa Messa.
Siamo sempre all'ascolto di Vogliamo i colonnelli, film di Mario Monicelli che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il centenario della nascita del grande regista toscano. Non si dà pace l'onorevole Tritoni, interpretato da Ugo Tognazzi, che vuole riunire i responsabili per capire cosa è successo. Questa riunione sarà interrotta dall'arrivo della polizia.
Siamo fottuti.
Per un punto, Martin perse la cappa.
Ribaude, se sei un vero soldato, sai qual è il tuo dovere.
Quale?
Fatti saltare le cervelle. Su.
Io? E chi è il che la fai del piano?
Al tempo.
Sì, va bene, tutte e due allora.
Il mio piano era strategicamente perfetto. Gli errori sono stati in fase esecutiva.
No. Chi è?
Ah, la polizia! Ci hanno tradito l'anima dei mortacci!
Madonna!
Salviamo le mappe! Siamo circondati!
Vanno sul serio!
Fermi tutti, mani in alto! Polizia militare!
Vieni! L'onorevole Tritoni, dov'è?
Dentro, non c'è! Cercate bene!
Perrotti, hai guardato lì?
Qui mi pare che non ci sia nessuno.
La polizia che sta arrestando i golpisti non si limita ad arrestare loro, arresta anche i deputati che avevano avvisato il ministro Limasi di quanto stava succedendo. Questo è un sintomo che ci fa capire che la visione che Mario Monicelli e Age Scarpelli, che hanno scritto questo film, hanno è una visione da un lato molto più ampia, dall'altro sorprendente, dall'altro molto più fedele a quanto avvenuto storicamente. E cioè che l'agitarsi delle frange di estrema destra non aveva nessuna possibilità di realizzarsi concretamente, ma gli attentati e le violenze che hanno messo in campo sono serviti per dare al paese una svolta autoritaria. È uno scenario che all'epoca era, nel 73, quando è stato girato il film, era ancora possibile. Sappiamo che non si è verificato, ma è stato preso seriamente in considerazione.
Vede, onorevole, ogni cosa richiede il suo tempo. Voi del Parlamento dovreste saperlo meglio di tutti, no?
Faccia il suo dovere e si astenga dal fare commenti che potrebbero procurarle anche dei guai.
Che fa, delle minacce? Si ricordi che sono un agente in servizio?
Lei è un insolente che sta cercando di farci perdere tempo con una serie di stupidi pretesti.
I signori sono pregati di seguirmi al comando.
Per quale motivo?
Oltraggio a pubblico ufficiale.
Nella residenza presidenziale estiva di Castel Porziano i Marò fanno irruzione, ma arriva anche la polizia, li neutralizza. Subito dopo però arriva il ministro Limasi con alcuni suoi fedeli.
Signor Presidente, arrivammo in tempo. Arrestati tutti i capi dell'eversione. Anche se le comunicazioni col nord interrotte vanificarono i nostri tentativi di contattare il Presidente del Consiglio a Bruxelles, tuttavia lo Stato al momento è a riparo grazie ai reparti dell'ordine che muovono a larghissimo raggio e occupano la capitale.
Ma chi è l'ideatore, il responsabile di questa follia?
Non ci sfuggirà, signor Presidente. Tra poco glielo porteremo qui.
Tritoni cerca a sua volta di scappare, ovviamente di scappare in Grecia, dove il regime pensa sia lui favorevole, ma la polizia sulle sue tracce non fatica ad arrestarlo con la sua amante.
Il destino cinico baro è figlio di puttana e contro di me. Tutti arrestati.
No, non dirlo. Animo, amor mio.
Marcella.
Beppe.
Tu sola puoi raddrizzarmi. Tu, femmina che riconsola. Vieni, si fugge insieme. Non mi avranno.
No, non ti avranno.
Verrà l'ora del riscatto. Il leone ruggirà ancora, per Dio. Presto, un sacco a pelo, uno zaino, un passaporto falso. Ad Atene!
Ad Atene, sì! Ad Atene, sì!
A costo di dirottare un giumbo. Ad Atene!
Ad Atene, sì! Ad Atene, sì!
Eccoli, vai.
L'onorevole Limasi, interpretato da Lino Puglisi, è il vero uomo chiave di questa vicenda.
E esso il vostro capo? Rispondere sì o no?
Sì! È stato lui il tuo figlio della figliosa!
È stato lui che ci ha voluto eventuale!
Lui! E un crediate di rifarvela su di me! Se c'è da finire nella merda, ci si finisce tutti!
Diamo i termini!
Questo volgare battibecco conferma quanto opportuni siano stati tanto l'intervento delle forze dell'ordine quanto il tempestivo arresto del Dicori, del Ferlingeri e del Bertoni, che intendevano con conclamata determinazione approfittare di questo nefando attentato alle istituzioni per sollevare a loro volta disordine e sommossa.
Ma no, le ripeto che tutto ciò è eccessivo.
Le do soltanto atto che uno sparuto gruppo di eversori stava tentando un colpo di Stato che non esiterei a definire una pagliacciata. No. Ma è anche vero che le misure prese...
Signor Presidente, anche la marcia su Roma fu una pagliacciata. Ma riuscì. Comunque, non sarà una pagliacciata la reazione delle sinistre nelle prossime 24 ore.
Un momento. Dottor Urbini, metta in azione il magnetofono, per piacere. Voglio che tutto questo venga
registrato. Tale è l'essenziale dinamica degli opposti estremismi. Signor Presidente, la martirizzata, silenziosa maggioranza è stufa ed ha diritto ad una duratura pacificazione sociale. Necessitano misure eccezionali che l'attuale inefficiente governo non prenderà mai. Quindi, sue immediate dimissioni, scioglimento delle Camere e formazione di un governo di soli tecnici in attesa di tempi più stabili.
Ma che dice? Lei sta straparlando. Vuole scavalcare la prassi costituzionale, è assurdo. Devo prima parlare coi presidenti delle camere. Voglio anche che sia convocato il Consiglio Superiore della Difesa e lo Stato Maggiore per un esame dei provvedimenti presi e da prendere subito contro questa gentaglia che per fortuna rappresenta soltanto una sparuta minoranza del nostro esercito. E anche lei, generale, si metta bene in testa che lei non rappresenta che se stesso. Altrimenti, caro Limasi, altrimenti qui per evitare un colpo di Stato o due colpi di Stato, come dice lei, se ne fa un terzo.
Ah no, questo non deve dirlo. Questo ci addolora profondamente. Nostra massima speme è solo la legalità. Signor Presidente, presi i provvedimenti di cui la preghiamo, si attuerà una svolta politica dai tempi lunghi.
Lunghissimi.
Lunghissimi e dolci. Un'operazione assolutamente indolore, signor Presidente.
Se ci pensavo io, mettevo le briglie al paese in 24 ore.
Basta, per Dio! Sono turpitudini che vi proibisco di pronunciare. Piuttosto darò le dimissioni. Ma io decreti di scioglimento delle Camere non ne firmo.
Ma così lei mette a repentaglio la democrazia?
Fermi tutti! O fa saltare ogni ossa! Ve lo redevate d'avermi fottuto, eh? Se mi davate retta a quest'ora, il Presidente era già bello deposto. E avremmo al governo una giunta militare. E invece il presidente va fottuto a voi. E ora siete a culo scoperto.
Tritoni, non peggiori la sua situazione. Depoga quell'affare.
Silenzio, maneggione. O te la tiro, sai.
La tensione è troppo forte per il Presidente della Repubblica, che muore colpito da infarto. Adesso il paese di Vogliamo i Colonnelli, è completamente normalizzato e il ministro Limasi ha messo in atto leggi speciali che sono molto più razionali, meno velleitarie e molto più, dal suo punto di vista, efficaci di quelle che volevano gli improvvisati golpisti.
Il nuovo capo provvisorio dello Stato ha autorizzato il governo di transizione, presieduto dall'ex ministro dell'Interno Limasi, a prendere taluni provvedimenti di emergenza per assicurare l'ordine pubblico in questi ultimi tempi più volte turbato dalle iniziative di gruppi estremistici antinazionali. Sono stati fermati numerosi elementi tra i più accesi, in base alla nuova legge sul fermo di polizia.
Nuove elezioni, chiarisce un portavoce del Palazzo della Consulta, verranno indette non appena la situazione sarà normalizzata.
Il segretario della Grande Destra, onorevole Mazzante, ha dato la piena adesione sua e del suo schieramento al governo di transizione. Inoltre, il Consiglio dei Ministri, nella sua prima seduta, ha approvato una proposta di legge presentata dal ministro del Lavoro, Antonino Irnerio Steiner, che regolamenta il diritto di sciopero e stabilisce sanzioni per gli abusi che verranno considerati reato contro il patrimonio economico dello Stato.
È passato un anno dal colpo di Stato, la situazione si è ormai normalizzata, non si è normalizzata invece quella di Tritoni, ormai emarginato e che deve vivere un paese che poteva controllare col suo colpo di Stato da totale emarginato, anche se poi la legislazione che è stata approntata non è così diversa, anzi forse è un po' più razionale dal loro punto di vista di quella che lui faticosamente cercava di mettere in piedi. Deve arrangiarsi, come sappiamo nella commedia italiana bisogna sempre arrangiarsi, e così come i soliti ignoti sempre di Mario Monicelli si arrangiavano andando a lavorare in un cantiere, lui fa l'unico lavoro che sa fare, cioè vende piani per colpo di Stato agli esponenti di un paese del terzo mondo, dove all'epoca, negli anni 60 e 70, i colpi di Stato si susseguivano con grande frequenza e c'era bisogno di mercenari, anche di, chiamiamole così, di menti straniere per questo lavoro. Quindi anche questa è un'allusione molto precisa che rende ancora più interessante Vogliamo i Colonnelli, il film di Mario Monicelli che vi stiamo raccontando.
Bonjour, monsieur.
Je m'excuse pour le retard, mais je vis dans un petit joli pays, Genazzano, autour de Rome.
Ah, ne vous en faites pas. Monsieur le général et moi abbiamo sentito TV. Vostro governo fa sul serio, hein? Così anche noi vogliamo prendere il potere con il vostro piano.
Per questo mio piano è sufficiente una notte. Une nuit, c'est suffit. Vous avez compris? Vous avez parlé con il général? Vedete, con il mio piano l'impiego di uomini e mezzi è limitato, le perdite ottenute e la presa di potere sicura al 100%, o 100%. Dans tous les cas, l'important c'est l'occupation de la télévision. Vous avez compris?
Mais nous n'avons pas TV.
La radio.
Ah, mon cher monsieur, attuali governanti demagogisti del nostro paese hanno costruito case e ospedali per gente che ha mai conosciuto tutto questo. Così non abbiamo ancora né radio né TV.
Non mi parli di queste cose perché mi viene male il cuore.
Il telefono ce l'avete?
Pochi.
Sufficienti. Basta fare una piccola variazione al mio progetto e trasmettere il proclama della giunta militare direttamente per telefono ai vari utenti. Chiaro?
Très bien.
Del prezzo avete parlato col generale?
Il a dit que c'est un peu trop cher.
300.000 lire? Troppo alto. O che volete fare? Un colpo di stato ai fini secchi?
Buongiorno.
Buongiorno.
Loro non conoscono la disposizione sugli assembramenti?
Eh sì.
Sono vietate tutte le riunioni all'aperto fra più di due persone.
Ma qui siamo in un locale pubblico.
State all'aperto. Inoltre, i due signori sono di colore. Non possono sedere al suo stesso tavolo. Lei è bianco, vero?
O che non si vede?
Ebreo.
Ma mi pigliasse un accidente.
Allora proprio non ci può stare.
Capisco perfettamente.
Le leggi non le facciamo noi.
Capisco. Mi posso mettere lì?
È un altro tavolo.
Appunto.
Buongiorno. Andiamo.
Je vous en prie. 200.000, va bene?
Insomma, Vogliamo i colonnelli finisce in commedia ed è un film, come tutte le commedie all'italiana di Mario Monicelli, che però descrive con grande forza e con grande chiarezza l'opinione del regista e dei suoi sceneggiatori su un periodo della storia italiana. Come vi dicevo all'inizio, Vogliamo i colonnelli non ha avuto il successo commerciale degli altri film di Monicelli. Perché questo? Forse la spiegazione l'ha data lo stesso Monicelli in vari incontri che si sono succeduti anche proprio a Hollywood Party, e cioè lui ama raccontare delle storie collettive, come vi dicevo prima, di persone che sono inadeguate al compito che devono svolgere. Lo fa con i soliti ignoti, lo fa nella Grande Guerra, lo fa con l'Armata Brancaleone, lo fa anche in questo caso. Peccato che è un po' difficile che queste persone possano suscitare simpatia, perché in fin dei conti sono golpisti, teoricamente anche macellai, proprio come Pinochet, che aveva il colpo di Stato fatto pochi mesi prima dell'uscita di questo film. Quindi, dovendo raccontare un gruppo di velleitari un po' sfigati, ma non potendoli fare troppo simpatici, ecco che diciamo questo meccanismo ha funzionato meno bene dal punto di vista commerciale delle altre volte. Però Vogliamo i colonnelli è un film che davvero fa il punto su un problema che c'è stato veramente in quegli anni, che è stato scoperto dai più solo parecchio tempo dopo la missione di Cossiga, Stay Behind, Gladio e così via, ma che la controinformazione, insomma, democratica aveva già individuato proprio negli anni in cui la cosa si svolgeva. Bene, sono contento di aver ricordato Mario Monicelli, che nasceva 100 anni fa, il 15 maggio del 1915. Sono contento di averlo fatto con un film che a lui era molto caro, che ai più è sconosciuto, quindi è un'occasione in più magari adesso per cercarlo, per vederlo, anche dal punto di vista visivo piuttosto interessante. Ve ne abbiamo parlato qui a Hollywood Party per il cinema alla radio con Francesca Levi, Maddalena Nisci, Miriam Mauti e con Steve Della Casa, che ve l'ha presentato, che vi dà appuntamento da domani per nuove puntate e nuovissime avventure di Hollywood Party.